Prego.
Quindi, nel suo saggio, dicevamo, Husserl stabilisce la differenza tra corpo astronomico della Terra e la Terra, dice lui, come arca della vita dell'umanità, che è un'espressione molto caratteristica, arca della vita, quella che dicevamo prima, no? Quella che è sempre in cammino, eccetera, eccetera. In certo modo il nostro perno semovente immobile, per altri versi. In altre parole, c'è una differenza netta, o quantomeno una differenza che va osservata e di cui bisogna tener conto e che non è mai osservata, di cui non si tiene mai conto, tra la Terra in quanto cosa saputa, concetto saputo, nozione saputa, oggetto saputo, che ha tutto il corpo degli strumenti che lo hanno messo in opera e reso visibile, reso comprensibile, reso condivisibile, Terra saputa, la Terra astronomica, oggetto di determinate pratiche del sapere, che senza queste pratiche non ci arrivi. E invece la terra vissuta, qui e ora, come è vissuta qui. Dice Husserl: ovunque l'uomo si muova nell'universo copernicano, porta con sé la sua terra tolemaica. È molto chiaro, no? Quello che lui vede. Dovunque vada, va sulla Luna, va su Marte, va ai confini della galassia, però se è un uomo porta con sé, diciamo così, la terra vissuta, la terra tolemaica, noi potremmo dire con l'esemplificazione di stasera, porta con sé l'axis terre, l'axis mundi, quella sua axis terre. Vi ricordo, ma credo che lo sappiate, se no ve ne do notizia, Husserl, prima di dedicarsi alla psicologia, alla filosofia, con Brentano, eccetera, eccetera, si era dedicato alla matematica. E mica così tanto per fare. Si era laureato a Berlino, aveva preso la libera docenza in matematica, quindi era uno scienziato della matematica ed era stato uno degli assistenti del grande Weierstrass, quindi di una delle grandi scuole della matematica del Novecento. Weierstrass è uno dei più grandi matematici del nostro tempo. E per un certo tratto di cammino Husserl voleva fare il matematico, insomma, no? Faceva il matematico, aveva pubblicato scritti. Poi per tante ragioni, ma soprattutto per una conversione, ha sentito Brentano, si è innamorato della filosofia, insomma, no? E ha cambiato strada. Però ecco, un uomo che ha questa formazione scientifica, questa oggettività, la matematica è la scienza dell'oggettività più oggettiva che si possa immaginare, che dice che l'universo copernicano è solo costruito, no? Che in realtà noi andiamo nell'universo copernicano con una terra tolemaica, con un mondo tolemaico, o quantomeno pone le differenze tra questi due mondi, no? Pone un enorme problema. È evidente che pone un enorme problema, come lui poi se lo sia risolto. Adesso non abbiamo il tempo di dirlo, anche perché io me l'ho risolto in un altro modo, quindi onestamente, con grande ispirazione da lui, ma certamente non come direbbe Husserl, in certo modo sì, in certo modo, ma questo è poco importante. Quello che vorrei ricordare è che anche qui ci sono due Husserl, come per ognuno di noi. Vi ricordate che prima facevamo la differenza tra parole e langue, tra l'io personale e l'io sociale. Ecco, per apprezzare un po' la situazione reale alla quale nella nostra fenomenologia della stratificazione avevamo fatto riferimento e per rendere più comprensibile, perché io ci ho tenuto a dire questa scemenza che nel 34 avevo quasi 6 mesi, chi se ne frega, ma no, perché è importante? E dicevo, ma guarda, attenzione, oggi è così per ognuno di voi, no? Che riceve queste notizie, dice: ah, non lo sapevo prima, interessante.
Erano 5 comunque. Erano 5
Erano 5 mesi, ero un po' più piccolo, ma già molto vispo. Ecco, cosa succede tra il 6 e il 9 di maggio, cos'è, del 34? Io ho visto la casa di Husserl dove lui presumibilmente ha scritto, certamente questo saggio, c'è fuori una bella targa dove c'è scritto qui Husserl visse e morì, eccetera, eccetera. Cosa succedeva in Germania? Ve lo ricordo rapidamente. In quel mese di maggio il presidente Hindenburg era morente. Era una situazione gravissima della Germania, con lotte, conflitti con il Partito Comunista, eccetera, eccetera. E Hitler era appena arrivato, aveva vinto le elezioni, no? Ma presidente dello Stato era Hindenburg, vecchio, come dire, uomo di altra età. E aveva reso noto in quel mese di maggio, sapendo che stava per morire, il suo testamento, nel quale auspicava, uomo della tradizione, il ritorno degli Hohenzollern sul trono di Germania. Il 15 agosto, Hindenburg era già morto come vedremo, il 15 agosto Hitler pubblica il testamento di Hindenburg, senza ovviamente l'auspicio del ritorno degli Hohenzollern, se lo dimentica questo. Il 1 agosto era stata approvata la legge che unificava nella persona di Hitler presidenza e cancellierato. Sarebbe come se noi adesso facessimo una legge in cui si dice che il Presidente della Repubblica è anche il capo del governo. E quindi c'era una unificazione ovviamente totalitaria. Il 2 agosto Hindenburg nel frattempo muore e il 19 agosto si fa il grande referendum famoso, no? Grande referendum storico, perché il popolo tedesco accolga la proposta di unificare le due cariche di presidente e di capo del governo nella persona di Hitler. Queste elezioni del 19 agosto sono teatro di innumerevoli violenze, brogli, eccetera, eccetera. Il risultato del tutto è che Hitler vince con più di 80% di consensi. E allora la domanda è, intanto Husserl stava scrivendo i suoi saggi, ci sono due Husserl, no? È molto interessante questo. C'è tutta una tradizione astronomica, filosofica, fenomenologica, la sua nuova maniera di intendere la crisi delle scienze europee, siamo nel 34, l'anno dopo, 35, ci sono le conferenze di Vienna e di Praga, da cui nasce l'ultima grande opera di Husserl, che si intitola non a caso La crisi delle scienze europee. Quindi c'è questa tradizione, c'è questo passaggio, la continuità, come dicevamo prima. Sì, però le leggi cambiano ma ci sono, le credenze cambiano ma ci sono, le filosofie cambiano ma ci sono. Siamo qui a parlare di Platone e anche di Husserl. E poi c'è l'Husserl privato. Come ha vissuto queste notizie? Come ha votato, è facile immaginarlo. Ma come ha vissuto queste notizie lui che era ebreo e che un anno dopo sarebbe stato cacciato dall'università, inibito a frequentarne la biblioteca? Lui che era stato il luminare di Freiburg e che aveva abbreviato, diciamo così, i suoi anni di insegnamento per fare spazio a Heidegger, il suo allievo, no? Che nel frattempo si era iscritto al partito nazista. Ecco, questo lo ricordo semplicemente per dire, vedete come è complicata la faccenda, no? Come le stratificazioni vanno tenute presenti, perché noi siamo sempre in camere separate, no? Parliamo di filosofia, quindi Hindenburg, che se ne frega, ne parla lo storico, ma non è così. È la nostra vita che non è così, no? Noi costantemente e continuamente siamo attraversati dai saperi, dalle tradizioni, dalle continuità. Abbiamo tutti l'agenda con cui è scritto oggi è lunedì, oggi è martedì. E nello stesso tempo siamo nella vita di tutti i giorni, siamo nelle nostre nicchie, nicchie nelle quali abbiamo i nostri amici, nicchie nelle quali abbiamo i nostri non tanto amici, e poi ci sono i nemici, e poi ci sono le mille beghe quotidiane. C'è tutto questo che si muove con l'Axis Mundi. Non so se riesco a dare l'idea. E intanto viene mattina, e intanto viene sera, e si va a dormire, e domani è un altro giorno. Cosa mangiamo stasera? A proposito, cosa mangiamo stasera? È questa, come dire, stratificazione che io cerco di evocare, perché essa mette in questione le domande che facevano i miei due amici, no? E all'interno, io non sto dialogando con loro, ma sto dialogando con loro, almeno secondo me. cioè crea un qualche terreno comune in cui le cose prendono rilievo in molti modi. Ma adesso, attenzione, abbiamo letto quella frase: ovunque l'uomo si muove nell'universo copernicano porta con sé la sua terra tolemaica. Ci sono due terre? No. E questo che ora dobbiamo vedere lucidamente, non è che sta dicendo c'è una terra tolemaica e c'è una terra copernicana, fate un po' voi. E no. No, questo assolutamente no, e adesso questo non lo spiegherò alla maniera di Husserl, ma a una maniera che è nata qui, no? Che si sta muovendo qui. Perché ogni volta, sempre, un punto, diciamo così, incorporato di una prospettiva transeunte è il centro di un vortice infinito, che è contenente il tutto e contenuto dal tutto. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che non è che ci sono due terre, una copernicana o una tolemaica, perché la terra tolemaica, guardate, se è espressa così, è come la terra copernicana. È un sapere. Un sapere che appunto c'è dietro Tolomeo, c'è tutta la scienza greca e così via. No, il punto è che in ogni punto di questa stanza dove stanno i nostri corpi, siamo partiti dal corpo particolare di ognuno, no? Ognuno ha il suo corpo. In ognuno di questi corpi particolari esplode all'infinito un vortice di relazioni che non è né tolemaico né copernicano, è quello che è sulla base del perno che ruota. Per cui per identificarlo bisognerebbe dire, come succede se ti interrogano in questura, dove era, che giorno era, che ora era, che cosa ha detto, chi l'ha visto, chi c'era lì. Dobbiamo dare tutte queste coordinate per arrivare a capire che cosa significa che non ci sono due terre, ma che c'è un corpo. E che non c'è un corpo, c'è una relazione infinita di corpi. E che questa relazione infinita di corpi ogni volta è al centro. Questa è di nuovo una cosa importantissima. Non si parte da uno più uno fa due. Si parte dal centro di esplosione che fa infinito. Io per me sono in un universo infinito di correlazioni, ma questo e contengo tutti voi, così come tutti voi mi contenete, ognuno per sé. E questa correlazione di mondi, correlazione di corpi grandi che si declinano continuamente nella centralità semovente, mobile, transitoria, contingente del corpo piccolo, di quello che ha cominciato nella culla col suo idioletto, eccetera, eccetera, e che è qui con tutta questa storia, e che è al centro di un vortice che non si chiuderà mai, se non quando finirà lui, diciamo così. E non è facile vedere questo, non è facile, soprattutto non è facile, non sono facili molte cose, capire cosa ne consegue, capire cosa ne consegue per il sapere, capire cosa ne consegue per il progetto. Quindi non c'è un unico accadere del sapere della terra in un umano. C'è in quanto in una relazione concostitutiva con tutti gli altri, ma nello stesso tempo ognuno sempre dal suo punto di vista e ognuno parte di qui. Questo è, come dire, a mio avviso, il fondo vero della epoca husserliana, quella che Heidegger gli rimproverava, no? Diceva, no, ma tu hai messo il soggetto, ma il soggetto è sempre in una relazione con l'oggetto, quindi non c'è un io trascendentale, no? Aveva le sue ragioni Heidegger, naturalmente, c'è una storicità dell'io che invece non si vede in quello di Husserl, se non giusto nell'ultima opera della Crisis. Sì, ma quello che in fondo Heidegger non ha forse capito, dico forse per prudenza, è che Husserl non stava facendo una teoria del soggetto cartesiano, anzi quella sappiamo tutti che l'ha rifiutata, stava dicendo una cosa più semplice, più radicale e più, e qualche volta l'ha anche detta così tra le righe, no? O più che tra le righe, che non puoi prescindere da te, che non puoi saltare il fatto che sei qui con il tuo corpo, no? Con il tuo corpo duplice, Leib e Körper, no? Corpo vivente, corpo cosa che occupa spazio, che è contrastato dall'aria. Io sento il tavolo, non posso tirare sulle gambe, c'è il tavolo. E questo tavolo mi dà la sensazione del corpo vivente che ho. Ecco, questo non lo puoi saltare, non puoi filosofare saltando questa cosa qui, dicendo perché c'è la rivelazione dell'essere. Ma quale essere? Certo, Heidegger aveva tante ragioni, non siamo qui a risolverci questi problemi in quattro chiacchiere, ma diciamo l'unico vero accadere del sapere sulla Terra, del sapere della Terra, del sapere che dice che la Terra è copernicana e che lo dice, ma dice, lo dice un tolemaico, questi vari saperi che si intrecciano, che sono ambigui, che sono semoventi, appunto, stanno sempre in un corpo qui, che è segnato proprio, io usavo questa espressione anni fa, è un corpo segnato da che cosa? E allora non lo sapevo. Dicevo che era segnato e buonanotte. No, è segnato dall'axis terre, è segnato perché è dentro questo circolo che torna del mattino, della sera, del giorno, della notte, della gioia, della felicità, della paura, del terrore, Hitler ha preso il potere. E io sono un ebreo. Ecco, è questa, diciamo, concentrazione, questa relazione sistemica con altri corpi a partire dal mio corpo, siamo nella prosecuzione dell'anno scorso, signori, chi era presente l'anno scorso? Il problema dell'anno scorso era l'ecosistema, era il problema appunto ecosistemico. L'ambiente, che cos'è l'ambiente? E beh, l'ambiente, non c'è ambiente terreno se non per questo ritorno dentro il quale stanno iscritti tutti i corpi con le loro vicende, con le loro interrelazioni, per cui non c'è che prospettiva e non c'è che totalità. Capite? Dire così è sconcertante, no? Ma bisogna vedere tutte e due, non c'è che prospettiva. Il mondo c'è perché c'è questa persona davanti a me, c'è questa persona, perché ci sono io, perché c'è lei. Però è la stessa cosa, no? È lo stesso mondo. In che senso è lo stesso mondo? Come questo stesso mondo? È chiaro che non è uno stesso mondo nel senso della oggettivazione, così come non c'è un mondo copernicano, perché il mondo copernicano è un sapere. Ma è un sapere declinato nei corpi che lo hanno costruito, ben inteso, no? Dice bene Husserl, a partire certamente da una condizione tolemaica. Ma la condizione tolemaica ha già disatteso se stessa, perché non è una condizione tolemaica, guarda che bel sapere, ma è quella cosa che, essendo qui, non posso non tener conto che accada nel dire connessione, che adesso è sera, che io ho l'età che ho, che oggi è sabato, eccetera. E che questa è la vita dell'umanità, come dice lui, no? La vita dell'umanità, il cammino dell'umanità. Per esempio, il copernicanesimo è una figura della verità in cammino nella esperienza tolemaica, è una verità in cammino della esperienza tolemaica. In quello che è il suo fondo oscuro, no? Precategoriale, diceva Husserl, no? Il tolemaico precategoriale, ma intendiamoci, anche la condizione tolemaica ha un fondo oscuro, che è quello di Tolomeo. Chissà cosa voleva dire essere Tolomeo, no? O fare il Tolomeo, no? Quindi appartenere ad un mondo, ad una cultura, ad una serie di conoscenze che chissà come risuonavano nel suo orecchio, chissà come, quali calcoli, molte cose le possiamo ricostruire mettendole sul conto della nostra complessità, ma certamente nessuno di noi può tornare in quel punto irripetibile che è il corpo proprio di Tolomeo, che dice queste cose. E questo è perduto per sempre ed è conservato per sempre. Perduto per sempre perché nessuno di noi potrà rivivere in quel corpo. conservato per sempre, perché anche lui era mattino, era sera, era giorno, era notte, era giovane, era vecchio. Era angosciato perché Hindenburg aveva vinto le elezioni, no, era morto. Hindenburg era morto. È così per ognuno, no? Allora noi possiamo dividere, diciamo così, due figure del sapere. E qui credo di avvicinarmi molto alle osservazioni dei miei due amici. La prima forma di sapere che emerge è il sapere del tutto nella declinazione transitoria della parte. Manca però un aggettivo che non ho detto e che va detto. Questo è il sapere impossibile del tutto nella declinazione transitoria della parte. Perché ogni transitorio sapere della parte, cioè di questo corpo, che poi cambia anche idea, no? Che prima è tolemaico, poi è copernicano, è questa declinazione che accade, è tutto, è il tutto che c'è. Il tutto non c'è che lì. Ma che lì, capite? Bisogna mordersi la lingua di continuo. Che lì dove? Forse che c'è una declinazione oggettiva universale, ci sono delle coordinate cartesiane, certo, le possiamo costruire. Benissimo, possiamo dire a Milano, in questa via, in questo numero, in questa casa, in questo luogo, ma sono tutte costruzioni. Perché in realtà questo mio essere qui è più rintracciabile in una vicenda storica, in una vicenda che si è mossa, che è in cammino, che ha ereditato delle continuità, ma le ha declinate ogni volta nella differenza del momento, della contingenza. Quindi sapere impossibile del tutto nella declinazione transitoria della parte. E poi e allora qui si comincia a vedere qualche cosa di nuovo, forse. Sapere inesistente, non impossibile, inesistente del nulla e di nulla. Sapere senza oggetto. È certo, perché non c'è soltanto la relazione tutto parte, ma c'è la relazione tutto nulla. Ed è una relazione estremamente complicata. Ed è su questa relazione che balugina l'idea di un transnichilismo, o ultranichilismo, come volete dire, cioè un'altra visione del nulla, un'altra visione del niente. Tutto l'ente o niente, nessun ente. Il primo è un sapere impossibile, cioè nessuno può sapere il tutto se non della declinazione che ne fa la parte, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il sapere del nulla, il sapere del non fondamento, non c'è fondamento. Oppure in altri termini, semplicissimi e universalissimi, il sapere della morte. Ora noi stiamo facendo l'esperienza che è dopo l'antica poesia, che è dopo la metafisica e la storia della filosofia, che è del tutto inesistente la parola relativa al nulla. Non c'è una parola adeguata per dire nulla, così come non c'è per dire tutto, perché è impossibile. È infinitamente complesso, è infinitamente ricco, è infinitamente da tutte le parti, è infinitamente anche qui. Il nulla no, il nulla è quello che proprio non c'è. È la negazione dell'esistente, è quel luogo nel quale la parte si differenzia dall'altra parte nel tutto. È proprio il luogo che ha inaugurato la filosofia occidentale, si potrebbe dire così. Quando Parmenide, il grande padre, no? Diceva Non ci possono essere due esseri, perché in mezzo ci sarebbe il non essere, ma il non essere non è. Ma se tu dici il non essere non è, già lo trascini dentro un sapere. Non è che sia o non sia, cioè non è in opposizione al tutto, non è in opposizione al sapere impossibile. No, è veramente un sapere che non ha oggetto. È il sapere di un oggetto che non c'è. E questo è interessante, perché avevamo letto in Platone, la filosofia è un sapere senza oggetto. E forse non abbiamo meditato abbastanza su questa cosa di Platone, no? Che dice, ma che d'altra parte noi qui a Mecri abbiamo detto tante volte a modo nostro, dicendo che il transdisciplinare non è un oggetto. Il sapere transdisciplinare non è un sapere, perché non può dire il tutto, non è che è un sapere che dice tutto. Dice quello che sarebbe comune a tutte le discipline, in questo senso sarebbe il tutto. No, no. Abbiamo detto che per questa via non si va da nessuna parte. Il transdisciplinare l'abbiamo piuttosto declinato come un ethos, come un progetto, come una pratica. Quindi qualche cosa che si declina transitando nella parzialità dei suoi scopi, dei suoi usi, delle sue applicazioni. Ma il fondamento di questo sapere, il sapere della parte, delle applicazioni, eccetera, eccetera, è inesistente. Ed è di questa inesistenza che si tratta di far questione, no? Non adesso, nel cammino che faremo. Quindi abbiamo delle figure del sapere che trascolorano fra il troppo della vita e il niente del nulla, il niente della morte, diciamo noi nella nostra tradizione. Si potrebbe dire che stiamo dicendo che la verità muta vivendo, muta trascolorando, muta facendo l'esperienza dell'impossibilità del tutto e della inesistenza della parte. Ma adesso questi sono, come dire, lanci in avanti sui quali bisognerà tornare, riflettere, vedere che cosa sto dicendo. Ma adesso vorrei invece riflettere in questi ultimi minuti su che cosa ho rappresentato qui, che cosa ho fatto, che cos'è questa cosa qua, questo supporto di scrittura. Che cosa ho inteso rappresentare trascrivendo qui il saggio di Husserl, il presidente Hindenburg, il maggio del 34, il mio amico che ha tradotto questo saggio. Ma è evidente che sto, attraverso un sistema di scrittura molto semplice, molto, molto comune, sto evocando tempi, luoghi, situazioni incomparabili. E questo è l'esempio, no? Immaginatevi un po' a Freiburg nel 34, in maggio. Immaginatevi un po' a New York nel 1940. E poi a Milano nel 1981. E poi ognuno di voi. E sono tutti luoghi incomparabili, luoghi del sapere, no? Della fantasia, dell'immaginazione, della scrittura, appunto, evocati da un sapere che ne ha costituito, diciamo così, la carne, l'oggetto. Ma sono due le cose, no? Sono due, vedete, sono sempre due, come Husserl, è questo che emerge. Come Husserl che parla del copernicanesimo e che nello stesso tempo sente la radio che dice c'è stata una manifestazione, ci sono stati morti e feriti. E qui è lo stesso, noi sentiamo queste date, sentiamo questo riferimento, ma ognuno lo sente nella parzialità, nella contingenza stratificata del suo corpo, stratificato qui e ora. Se non vede questo, la lezione è fallita, Mi spiego? Se stavo zitto era meglio. Perché se è importante, se l'importanza è data a ciò che è stato detto in questa comunicazione e non a ciò che contemporaneamente è avvenuto, allora quello che ho detto non è arrivato. E naturalmente non è che io posso fare un altro discorso per farlo arrivare, sto tentando di farlo, ma non risolvo il cerchio naturalmente, no? Non risolvo il cerchio perché la cosa a cui mi appello è quel niente di fondamento che non è un sapere, che non ha un oggetto, che non è un oggetto, che non è nemmeno un progetto. Perché come voi mi avete detto molto giustamente, ogni progetto ha già scontato lo strumento, la sua politicità, la sua limitazione, la sua corporeità, no? E quindi è un progetto posto e presupposto, diciamo così, no? Posto e presupposto. E allora la vera domanda che viene fuori è: chi parla qui? Chi scrive qui il suo sapere? Evidentemente non puoi distoglierti dal fatto che chi parla qui è quello che aveva 5 mesi o ha preso poco fa, no, e non sei, e va bene, bene. Ma il medesimo è per ognuno di voi, che nel 34 non c'eravate nessuno, essendo tutti molto giovani. Però a un certo punto adesso ci siete, no? E quindi anche per voi il perno gira, l'axis mundi riporta il medesimo ma non l'eguale. E in questo riportare il medesimo ma non l'eguale abbiamo, come dire, messo in gioco una serie di presupposti posti astrattamente dal sapere, il sapere che qui cerco di scrivere. Ma il sapere di cosa? Potrei dire così, e sto di nuovo giocando con questi termini che stasera proponiamo, ma che siamo molto lontani dall'aver esaurito. Astrattamente posti dal sapere, da un sapere nel quale si sconta la sovrabbondanza di ogni esserci, la sovrabbondanza di ogni corpo. Ogni corpo qui presente ha la sua sovrabbondanza perché è il centro di un vortice che contiene tutti i vortici e che è contenuto dai vortici. Insieme si scambia continuamente relazioni. L'uso della mia voce è fatto per questo, l'uso delle vostre orecchie è fatto per questo, per uno scambio costante, in una sovrabbondanza, perché quello che io dico viene dall'infinito passato, come sapeva Lico, le voci, quelle di Antonio Antisani con le quali abbiamo cominciato, no? Il coro di voci lontane, già, ognuno è un coro di voci lontane, però è anche un coro di voci presente nella sua sovrabbondanza, sovrabbondanza di ogni esserci e povertà estrema di ogni esserci. Povertà estrema perché caratterizzata, diciamo così, dalla insignificanza della sua immaginazione, della sua immaginazione che immagina contemporaneamente di esserci e di non esserci più. Perché attenzione, stiamo dicendo questo, che la sovrabbondanza, che non possiamo mai, impossibile del tutto da sapere, come dire, trasmette, conserva una continuità che però è metamorfica, che continuamente, diciamo così, si trasforma e che quindi per questo è insignificante. Quindi ha dentro di sé la non significazione, il non significabile o il non significabile più o il non significabile ancora, il non significabile ora, che sono le famose estasi temporali, no, di cui parlava Agostino. E cioè siamo di fronte di nuovo alla inesistenza del nulla. Non c'è esistenza se non attraverso l'incrocio enigmatico con la inesistenza, cioè con il nulla senza oggetto, sapere senza oggetto. Allora quel, come dire, quel sapere che dovrebbe cogliere questa sostanziale fondamentale caratteristica dell'esserci, che è anche un divenire nell'esserci, questo sapere non c'è. È lui che è morto. È lui che non c'è più. Non è più un sapere. Non è più trasmissibile. Non si può più dire che sia né copernicano né tolemaico. Perché se noi chiediamo a Husserl, questo è il punto vero, no? Noi ci portiamo dietro la terra tolemaica. Bellissima immagine, bravo, ma commovente, no? È meraviglioso. Ma se adesso io dico cioè, chi risponde? Come faccio a dire che ci portiamo dietro la terra tolemaica, ovvero, visto che la terra tolemaica è una storia, è una vicenda, è un attraversamento di corpi, è un sapere universale della comunità umana, e sono tutti saperi che evocano il nulla, e cioè il senza oggetto, cioè il senza sapere. Ma attenzione! Non il mistico, come hanno accusato il povero Andrea. Non il senza sapere perché c'è il mistico, no, il senza sapere del sapere. E questo è il punto delicato, il punto profondo. Di che cosa si... chi deve farsi carico di un sapere, di un non sapere del sapere, e quindi anche di un sapere del non sapere? Quindi si tratta di quel sapere, per esempio, che è posto in opera qui, nell'ultimo corpo grafista, che ha a che fare con questa cosa che io vi manderò, come sapete, dove il grafista, per usare un'espressione di Peirce, è sia chi scrive sia chi legge. Badate, tra chi scrive e chi legge può essere che la metamorfosi avvenga nello stesso corpo, no? Chi scrive anche legge. La differenza chi la dice? Chi scrive o chi legge? E qui, capite, siamo arrivati al paradosso estremo, no? Che non c'è alcun dubbio che c'è una differenza tra chi scrive e chi legge, ma non c'è alcun dubbio che non c'è alcun sapere che la possa dire. Se non presupponendola, è ovvio, no? Se non presupponendo il fatto che io so come si fa quando si scrive, che io so come si fa quando si legge, non lo sapevo quando ero a Bologna, vabbè. Adesso lo so, è andata via l'immagine.
Dio.
Un pochino di sapere ci vuole. Vabbè, tanto sono le 6:25.
Stanno insegnando, agitando, mandando se c'è.
Aiuto, aiuto!
Il caso di infilare in quella presa.
Il professor Sini è finito nel nulla.
Riesci?
A un convegno c'era il professor Severino con noi, ci fu la pausa, poi tornammo tutti per continuare, e Severino non si vedeva. E allora uno disse, è caduto nel nihil absolutum, perché lui continuava con questo nihil assolutum, è caduto nel nihil assolutum.
E niente, vabbè, si starà scatenando nelle case dei soci.
E diranno a furia di rompere le
nulla,
meglio sta. Ma cosa è successo secondo te?
Si scaricasse.
Semplicemente si è scaricata, esatto. La batteria.
Bene, ci siete ancora?
No, ci siamo suicidati tutti.
Bene, siete ancora lì, cari?
Sì.
Io ci sono.
Ci siamo.
Bravo.
Sì, ci siamo. Abbiamo perso un paio di minuti di trasmissione.
Va bene, adesso noi faremo ripetere a fini i due minuti di trasmissione. È stato un incidente di percorso che spero non vi abbia traumatizzati. Quindi, se avete un attimo di pazienza, ora guardate un po', c'è sta voce che va bene, scusate. Allora, Carlo, ti pregherei di ripetere dove hanno perso due minuti, poi forse tornare. Da il senza sapere del sapere, secondo me, deve riprendere dall'asta della senti, se non ti spiace.
E dove era? Due.
Scusate, c'è un momento di hilarità perché Sini va in trance quando fa lezione, quindi non... Ora te lo... scusatemi, ma chi scrive e chi legge? No, guarda, lo sconosciuto, ecco, scusi, sconosciuto, anche qua. Siccome non vedo il nome nel suo account, lei chi è? Chi scrive e chi legge? Che mi ricorda chi scrive e chi legge. Mi può dire scrivere il suo nome o dire? A sto punto andiamo. Ah, Gianluca Sacco! Lei sentirete la registrazione, certo. Riprendiamo con calma, non c'è problema. Buonasera Gianluca. Chiudo. La differenza tra chi scrive e chi legge, nessuno la può dire. Allora? Questa è l'ultima frase che hai pronunciato.
Dove siamo arrivati noi?
Adesso.
Dopo non ho detto più niente. Mi rifiuto di dire alcun che.
E sì, anche perché lui ha visto buio, ha smesso.
Va bene. Va bene, continuiamo, scusatemi, c'è stato un piccolo incidente di percorso, ma veramente ci siamo fermati giusto su questa parte di scherzo. Dai, si è allentata la tensione del nulla con un bel ente che ci è arrivato addosso.
Niente, allora ripeto, la difficoltà di... cioè, indubbiamente chi scrive anche si legge, questo dicevo, no? Questa banalità, chi scrive anche legge, sennò come fa a scrivere, come fa a leggere. È evidente che le operazioni sono differenti, ma non sono né scrittorie né orali, pare. Dove le metti? In quale sapere le iscrivi? C'è qualcosa di oscuro qui sotto, insomma, no? Perché funziona. Ma funziona come e perché? Nel rinvio di un sapere verso un altro sapere, di un lavoro verso un altro lavoro? Ecco, io qui ho semplicemente notato che c'è un continuum di una occasione contingente. C'è un continuum che sorregge. Quel continuum che questa volta noi abbiamo nominato, ho detto questa volta, no? Quindi può essere che la prossima volta dico, ma no, tutte scemenze. Può capitare, no? Il continuum l'abbiamo nominato come axis terre. E certo, se non fosse quest'ora, se non ci fosse questo mondo intorno a me, non potrei parlare, diciamo così, della contingenza del continuum e del continuum della contingenza. Però certamente la vera questione che sorge è sempre quella, chi parla qui in nome di quale sapere, per dire che cosa e a che fine, a quale uso destinato. Io qui mi limiterei a concludere con questa frase più semplice, più banale. L'axis terre, il perno semovente, con i suoi tre gradi del ritorno, che abbiamo detto non li puoi staccare, non puoi dire che giorno senza dire in che regione, non puoi dire per chi, non puoi dire di questo chi quanti anni c'ha e così via, no? Ecco, queste tre componenti, giorno per giorno, ora per ora, mutano. È la grande scoperta del divenire filosofico, no? Non c'è istante in cui non ci sia questo divenire mutevole. Ma si fa presto, qui aveva ragione, aveva le sue ragioni Severino, che ricordavamo dopo, nell'osservare che questo è un problema, non è una soluzione, no? In questo divenire... divenire a partire da dove? Divenire attraverso dove? Divenire andando verso dove? E chi lo dice questo a partire da, tra, verso? È chiaro che è una descrizione soddisfacente per il senso comune, già dire ora dopo ora, giorno dopo giorno fa molta efficacia, no? Ma in realtà di che sapere stiamo fruendo nel dire questo? Perché è vero, le idee, i pensieri si trasmettono, si reincarnano a lungo, sono segni disponibili. Le opere di Platone sono un segno disponibile grandioso che è durato 2500 anni. e quindi vanno incontro a un destino metamorfico in continua trasformazione. Ma la continua trasformazione accade in quegli interstizi di vita vivente, appunto la vita che Husserl chiama tolemaica, in quegli interstizi di vita vivente che è niente, che è l'inesistente, che è il nulla che non si può dire e che però abita evidentemente ogni dire, perché ogni dire è insistente, non contingente, è in transito e quindi in un tramezzo, in un frammezzo, diceva Heidegger. Ecco, il grande problema è che cosa è o che cosa me ne faccio, perché queste sono le due opzioni che sono emerse anche dagli interventi di Cambria e di Andrea Faravicini. Si tratta di stabilire che cosa è o si tratta di stabilire che cosa ne farò? Ma come stabilisci che cosa ne farò? Sulla base di un sapere, sulla base di una tradizione, sulla base di un'opzione? Clorinda diceva di una scommessa. Certo, e questa è una notazione che di William James, in parte di William James, ma interessante, perché noi siamo andati avanti così da sempre. Scommettiamo che riusciamo ad andare al di là del fiume? Beh, proviamoci, perché di là si sta meglio, qua ci sono le belve. È andata così. Ma che cosa, come è andata così? Che sapere era quello che li muoveva e che sapere è il nostro che li ricostruiamo nella memoria, in questo giorno, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, io mi fermerei qui e siccome non scappiamo, io non scappo. Anche perché sennò rischio di andare nell'inesistente pure e semplice. Se qualcheduno ha da dire qualche cosa, la dica. L'abbiamo, no? Clorinda, possiamo concederci qualche...
Sì, sia con i presenti, sia con chi è a casa.
Sia con chi è a casa. Se è ancora esistente. Siamo nel mezzo del cammino, non... è il secondo seminario, ce ne sono altri sei, sarà sempre peggio, insomma.
Sì, se ci sono interventi da casa, siamo qui, basta attivare la propria... il proprio microfono, però anche qualche istante per riflettere, perché le risposte, le domande non arrivano come sul Flipper, insomma, quindi ci vuole un tempo. Intanto interrompo la registrazione.
Ne qualcuno, no?